Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere. Una produzione www.radiobue.it, la web radio universitaria di Padova. L'ultima conferenza nell'ambito della mostra Visioni del Suono vede come relatori il maestro Nicola Bernardini del Conservatorio Pollini di Padova e il professore Giovanni De Poli del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione della nostra università. Dopo una breve introduzione storica sulla ricerca dedicata alla musica elettronica, i relatori hanno spiegato il progetto Sample, Sound and Music Processing Lab, e il ruolo che questo progetto ha avuto e ha tuttora nella ricerca sulla musica elettronica.
Allora, un momento di saluto anche, perché con questo intervento si conclude il ciclo di seminari che il Centro di Ateneo per i Musei con il Conservatorio Pollini ha organizzato come sostegno, supporto e formazione culturale, diciamo, legata all'attività della mostra, unitamente poi all'altra attività importante che è quella dei concerti. Sicché un grazie al maestro Bernardini, i termini sono da collocare nella maniera più propria in questo caso, per questo intervento. La mostra è aperta, chi di voi non l'avesse vista può cogliere l'occasione. Bene, buonasera.
Beh, non mi ha presentato perché sono di casa. Io sono De Poli, sono direttore di Tessonologia. Allora, l'obiettivo di questa ultima conferenza che facciamo collegata con la mostra era un po' far vedere qual è il contesto in cui si opera e dove si vuole andare. In particolare, la ricerca che è iniziata prima all'università e poi al conservatorio è andata avanti così, recentemente ha questo progetto, questo laboratorio Sample, che è stato un momento di coagulazione di queste iniziative, e quindi poi focalizziamo un po' su questa esperienza che è molto interessante e anche direi non comune che venga così finanziata la ricerca. Allora, la prima slide è un po' la prospettiva storica. Ve lo racconto un po' per due obiettivi. Prima, capire come si è arrivati a oggi e un po' anche in relazione con la mostra. Allora, anni 50, oddio, gli anni subito dopo la guerra cominciano i computer. Negli anni 50 si comincia a pensare anche a cercare di fare suono. La ricerca era soprattutto rivolta negli istituti di telecomunicazioni, pensando di trasmettere in maniera più efficiente. Nasce l'idea del segnale campionato, e quindi da una parte, ma era solo disponibile in pochissimi centri poter sentire suoni numerici, diciamo suono digitale, e allora i musicisti, però, dicono, gli laboratori stanno elaborando informazione, e c'è tutta una, diciamo, tradizione nella musica a pensare a non solo comporre la partitura, ma anche all'idea del processo musicale. Io scelgo un processo e questo genera la musica. Quindi generare note è molto più semplice, che vuol dire una, diciamo, quantità di informazione ogni, diciamo, quarto, quinto di secondo, qualcosa del genere, e poi viene scritta e dopodiché viene eseguita dagli esecutori umani. Quindi abbiamo tutta questa parte composizione algoritmica degli anni 59, famosa Iliac Suite di un certo Hiller che lavorava negli Stati Uniti. Bene, allo stesso tempo Matthews, appunto il laboratorio della Bell Telephone, un grosso centro di ricerca, è stato inventato in Darista, tantissime innovazioni, cominciava a studiare il suono della voce, ma soprattutto della musica. Bene. Questo allora riassumo per, diciamo, prima che non avete sentito, non avete potuto sentire bene, se effettivamente voi si sente meglio. Allora, sto facendo un po' dove si arriva, con riferimento un po' anche alla mostra. Quindi prima anni 50 e anni 60, anni 50 si comincia a pensare di usare il laboratorio per la musica, quindi i laboratori sono nati per elaborare delle quantità numeri. Infatti gli italiani li chiamano calcolatori spesso. La musica, se vogliamo, anche il numero, ma
e anche dei simboli, quindi dopo di che è diventato appunto il laboratorio che elabora dei simboli, poi vedremo come si va avanti. E allora da una parte si è pensato di implementare mediante algoritmi dei processi compositivi, e questa è una tendenza che c'è nella musica in vari periodi e qui ha avuto una sua possibilità, anche perché la quantità di formazione che veniva poi prodotta sono delle note, quindi una quantità abbastanza modesta. Il suono richiede, diciamo, almeno 10.000 numeri per ogni secondo, ma attualmente, diciamo, i CD vanno a 44.000 numeri al secondo e via così, e anche di più, solo per un singolo canale 44.000, quindi su due sono 88.000, e allora quell'epoca assolutamente non era possibile fare queste cose. Bene, la foto che vedete alla destra è sulla destra di quella foto, è esposta nella mostra, sono le apparecchiature che noi usavamo al centro di calcolo. Noi abbiamo iniziato all'inizio degli anni 70 che per produrre il suono, trasmettere quello che era calcolato al calcolatore durante la notte e trasformarlo in suono. Bene. Imparati a fare il suono, dopodiché si è passati all'idea del computer come strumento, come articolare i suoni, e quindi tutta quanta la ricerca sulla tecnica di produzione sia del suono come vibrazione della forma d'onda, sia come sorgente di suoni, quindi modellare per esempio le corde del pianoforte, il martelletto, i fiati e così via. Bene. E dal punto di vista musicale abbiamo suono nello spazio, tanti altoparlanti, possibilità di muovere suono nello spazio, che diciamo normalmente un musicista quando suona non può muoversi o si può muovere solo poco, per cui si riprende questa idea che si aveva tipo Gabriele da San Marco, che aveva tante cantorie e il suono vari cantori che cantavano in varie parti della chiesa, quindi avevamo il suono nello spazio ma era fatto da differenti persone. Qui è una sola persona che fa la regia del suono e che produce questi movimenti. E lì avete il Prometeo, probabilmente una delle cose più importanti che è stata fatta per queste cose, dove c'è il modellino di Renzo Piano che c'è nella mostra. Anni 90 e poi 2000, abbiamo detto, il calcolatore elabora informazione fisica, calcolatore, il laboratore che elabora dei simboli, va bene, quindi note, diciamo. E poi l'informazione non formale, non simbolica, l'espressività, l'affettività, quindi ricerca di come rendere questi suoni, questa musica più interessante, più piacevole da ascoltare, come dare le sfumature. Bene. Prima si è imparato a fare dei suoni, poi come fare tutto un insieme di suoni che stia bene, diciamo uno strumento, e poi come dare lo strumento sempre più espressivo. E poi tutta una serie di applicazioni, qui ho indicato una, Music for Mass Letteria, vuol dire. Per quella probabilmente che è più importante adesso come applicazione, come uno può reperire a questi grandi archivi, come può reperire la musica che gli piace ascoltare. Bene. E poi non solo musica, ma anche suono per l'applicazione della vita quotidiana. E qui avete la foto di un'installazione che c'è anche qui dentro la mostra, per educare i bambini, per insegnarli a parlare, per insegnarli a fare di differenti articolazioni per imparare, e quindi il computer sente i suoni e in base a questo reagisce e in qualche maniera dà al bambino uno stimolo educativo. Potete provare. Bene. Allora, Sound Music Computing, prima si chiamava Computer Music e poi Sound Music Computing. Sound Music Computing. Allora abbiamo computing che è il nome, sound music mediante suono della musica, quindi non solo musica, notare questa cosa è nata in ambienti artistici che sono dati agli ingegneri e agli scienziati, vogliamo lavorare insieme per fare della creazione, dopodiché però anche il suono nella vita quotidiana. Bene. Allora, diciamo, Bernardini qui ha lanciato un progetto europeo che ha cercato di riunire i principali centri, i principali ricercatori di questo settore per vedere dove va la ricerca, dove è andata, dove può andare. Quindi una roadmap della ricerca. E quello che adesso io vi racconto, bene? Ed è stata poi uscita su una numero di una rivista scientifica, Journal New Music Research del 2007. Quindi siamo, diciamo, 5 anni fa, per capire, cioè è stata elaborata nel 2006, quindi diciamo siamo 6 anni fa, e quindi potete vedere quel momento di riflessione. È stato un momento molto importante di riflessione per cercare di capire dove siamo, dove vogliamo andare. Allora, cosa sono le music computer? Prima, campo di studio è la comunicazione mediante il suono e la musica, quindi sia la musica ma anche il suono come mezzo di comunicazione fra gli esseri umani, fra gli esseri umani e le macchine. Secondo punto, la metodologia. Allora, si enfatizza che è un punto di vista multidisciplinare, mette insieme sia l'approccio scientifico che quello tecnologico. Scusate, scientifico e tecnologico, rimasto end, e quello artistico e umanistico, delle scienze umane. E quali sono gli scopi? Gli scopi sono comprendere, quindi analizzare, modellare, quindi tipico approccio che viene usato nella scienza, cercare di fare delle astrazioni, e poi produrre, realizzare, sintesi. Quindi abbiamo analisi, sintesi e sotto la concettualizzazione. Quello che unisce tutto quanto è l'approccio computazionale, quindi mediante quello che sta sotto l'informatica, la scienza in questo settore, da qui appunto il computing. Quindi questa è un po' la definizione del settore. Bene. Qui è una slide di Mura del 1990, che fa un po' vedere qual è il ciclo. Dice, mette sotto la conoscenza musicale, sotto la parte fisica, va bene, il compositore ha le sue idee, usa una rappresentazione simbolica, la partitura, l'esecutore performer legge, va a agire su dei tasti, su altre apparecchiature, sugli strumenti, quindi lo strumento traduce questi comandi in suono, il suono è l'entità fisica, la quale viene in una stanza, crea un campo acustico, va bene, per cui riempie tutta la stanza, l'ascoltatore di che ascolta, gli arriva questo messaggio e usa la percezione e poi la cognizione per cercare di capire e farsi l'idea astratta. Questo qui è un po' lo schema avanti e indietro che qui c'è scritto composa, evidentemente da questa parte è anche
l'ascoltatore.
Vabbè. Questo qui è messo un po' dalle due parti di fronte l'approccio, diciamo, computer music e quello sound music computing. Quindi come è nata inizialmente l'approccio di studiare la composizione, cioè a creare nuova musica, e questo qui è stato veramente una grossa rottura nella storia musicale. Magari dopo il Bernardini o Nicola ci dirà di più. Bene, composizione, le tecniche, l'elaborazione del segnale, bene, la concettualizzazione della psicoacustica, come noi percepiamo queste cose, bene, applicazioni alla musica contemporanea, creazione, è un settore, se vogliamo, tecnologico, produzione di strumenti musicali. Ormai tutte le tastiere, tutti gli strumenti musicali sono elettronici, sotto hanno, sono praticamente dei calcolatori e usano quello che è stato sviluppato in questo settore. Quindi produrre musica. Più recentemente, interazione multimodale. Multimodale vuol dire visione, ascolto, baritato, gesto. Quindi c'è tutto quanto si tiene conto dell'esperienza che fa le persone. Progetto di suoni, bene, quindi i suoni vengono progettati per varie applicazioni. Bene, reperimento di musica, come abbiamo detto prima, uno ha questi archivi e vuole ascoltarsi la musica o su internet o sul proprio iPhone, quello che vuole cercare. Le applicazioni, installazioni artistiche, qui ne abbiamo una al San Gaetano e che poi vi dirò qualcosa. Giochi, divertimenti, quello dei giochi è un grosso mercato, è un mercato più grosso del cinema, quindi dal punto di vista economico è una cosa molto importante, dove non solo si vuole un coinvolgimento visivo, la nostra attività prevalente visiva, ma la parte suono è molto più diretta, non dipende dal linguaggio, meno immediata, quindi è molto efficace per il coinvolgimento, il senso di presenza delle persone che agiscono. Settori, appunto divertimento, e poi abbiamo sicurezza, sorveglianza, si può dai suoni capire se sta succedendo qualcosa e eventualmente poi dare degli allarmi. assistenza alle persone che hanno problemi, e anche qui ci sono, oppure anche per la didattica, di cui l'installazione sempre al Centro San Gaetano, che vi accenneremo, bene? Ok, allora questo qui è un po' questo disegno, quello che noi abbiamo distillato un po' tutto quanto. Allora, da una parte suono e dall'altra musica. Il suono ha una parte descrittiva, conoscitiva, quello che abbiamo visto prima sopra la conoscenza, e sotto la parte più fisica, più realizzativa, e quindi abbiamo delle due direzioni, dalla fisica alla concettuale, quindi descrizione e comprensione, e questo che vale sia per il suono che per la musica, eppure quella discesa dalle idee alla realizzazione, quindi sintesi, dei suoni normalmente si chiama sintesi, oppure elaborazione e trasformazione, e nel caso della musica, produzione di musica, oppure modellare, cercare di concettualizzare mediante aspetti matematici quello che uno vuole fare. E poi quest'area che sempre più è andata sviluppandosi, quella di interazione fra le persone, interazione con gli strumenti, interazione col suono, e quindi modelli per l'esecuzione musicale. L'esecuzione musicale ha un discorso interpretativo, è un discorso proprio di resa di tutte quelle emozioni, quel messaggio lì, e questo qui è un soggetto molto studiato in questo periodo, non tanto per eliminare l'esecutore, ma per capire. Interfaccia musicale, anche questo è un grande settore. Attualmente uno usa l'iPhone e là succede tutto, ci sono tantissime applicazioni musicali, uno si muove, succede qualcosa. Progettazione di suoni per l'interazione, sound interaction design viene chiamato, per gli suoni di uso quotidiano. Uno aumenta la comprensione dei messaggi di questa interazione, per la musica abbiamo già detto. Quindi c'è questa, abbiamo individuato questi settori. Le parole erano quelle che nel 2006 erano prevalenti e sono leggermente cambiate, e vi racconto. Questa qui è un'area interdisciplinare, bene, musica, psicologia, fisica, ingegneria, scienza, sempre di nuovo Moore, come già nel 90, e questo qui è quello che ve la racconto oggi, bene. La parte scientifica abbiamo la scienza, la fisica e la matematica come discipline, e la parte più tecnologica, l'informatica, tecnologia dell'informazione, tipo l'elettronica, la sensoristica. La musica abbiamo la composizione e l'interpretazione, quindi tutti quanti gli esecutori, gli interpreti. Musicologia, quelli che studiano, e questo qui è anche un argomento di studio, anche molto interessante, perché si ha la possibilità di verificare se le ipotesi che si fanno dal punto di vista analitico hanno poi una corrispondenza anche dal punto di vista delle osservazioni che si fanno. Psicologia sperimentale e le neuroscienze stanno sempre più in vari ambiti scientifici avendo la loro importanza, e quindi anche in settore della musica abbiamo il settore della neuroscienza e musica. Bene. Quello che abbiamo analizzato poi nella roadmap sono il contesto educativo, ossia l'obiettivo era cercare di rendere chi prende le decisioni consapevoli della disciplina, delle possibilità, e fornire, ovviamente dal nostro punto di vista, delle motivazioni per supportare la ricerca in questo settore. E quindi la parte educativa, sia nella, abbiamo parlato dei bambini che possono avere dei problemi, ma anche poi parlando dei ricercatori, dobbiamo formare i nuovi ricercatori per andare avanti in questi settori, e quindi sono dottorati, corsi di laurea che sono studiati questo qui. Contesto industriale produttivo, che ho qualcosa un attimo dopo, scientifico tecnologico, tutte quante le varie prospettive di ricerca, qual è lo stato dell'arte e quali sono le sfide che ci troviamo davanti. L'ambito sociale e culturale, quali sono le cose che, dove si può avere impatto e quale è l'impatto. Ripeto, una delle cose che mi sembra più interessanti è che la musica è un linguaggio universale, quindi quello che si trova vale per tutte le culture, è una maniera, diciamo, anche per affratellare i popoli e superare altri vincoli che si hanno. E alcune aree applicative che hanno individuato: strumenti musicali, produzione musicale, biblioteche musicali digitali, vi ho già raccontato, sistemi multimediali interattivi, interfacce uditive, percezione e azione aumentata, vista realtà virtuale e realtà reale, e via di seguito. Bene, l'impatto, industrie dell'informazione, industrie multimediali, intrattenimento, riabilitazione, qui sono varie applicazioni che vi ho già accennato, industria culturale e creativa, industria nel senso degli economisti, insomma, qui in Europa si tende a pensare all'industria che sia contraria alla cultura, ma a volte è così, ma dal punto di vista comunista vuol dire che produce valore, che c'è dell'attività, quindi attività culturali e creative. E come vi ho detto, le attività culturali e creative hanno un grosso impatto sul prodotto nazionale, lordo europeo, sul 5%, superiore all'industria dell'automobile, quindi questo dà l'idea, di cui la musica è una sua parte, ma è l'idea che è un settore molto importante, sono i pochi settori dove aumenta l'occupazione e non diminuisce, e quindi è stato ritenuto importante sottolineare questo fatto. Ricerca fondamentale, cos'è bello? Questo problema che è nato, come vi ho raccontato prima, dai musicisti, avendo il problema creativo, sognavano, vanno ingegneri, ma noi possiamo fornirvi qualcosa, qualche soluzione, oppure vi diamo degli strumenti, cosa si fa insieme, questo lavorare insieme, ci hanno fatto dei progressi, il CD è nato in questo settore, tanto per intenderci, e tutta quella tecnologia, tecnologia di formazione, qualità della vita e interessi sociali, e vi ho anche già parlato, e qui c'è il sito dove c'è la mappa della ricerca oppure la rivista che contiene sia queste prospettive che anche lo stato dell'arte e le sfide che noi ci troviamo. Le sfide che abbiamo individuato sono progettare migliori oggetti e ambienti sonori, capire, modellare, aumentare l'interazione con suoni e la musica, la didattica, formare ricercatori multidisciplinari, devono essere molto corti, per una società multiculturale, noi siamo una società di informazione, quindi questo qui è una cosa molto importante. Poi verso la società, migliorare il trasferimento della conoscenza, non solo deve stare negli studi o nei conservatori, ma aprirsi alla società e alla produzione, affrontare gli interessi sociali e l'innovazione attraverso la creazione artistica. Anche questa è una cosa interessante, che noi riteniamo che sia molto importante nell'innovazione avere delle idee, e gli artisti, a mio avviso, io parlo da ingegnere, l'approccio dell'ingegnere ha un problema e fa un passettino avanti, cioè quello è l'obiettivo, faccio un passettino avanti, so che riesco a fare questo con le cose che faccio, se non riesco cerco di risolvere, poi faccio un altro passettino avanti, quindi un approccio diciamo incrementale. L'artista invece ha un problema, si sposta, fa un passo laterale, vede da un altro punto di vista e ha una prospettiva completamente diversa che apre veramente i nuovi settori di ricerca. Questo metodo, che è stato molto fruttifero nella musica, noi pensiamo che possa essere usato anche in altri ambiti. L'ultima cosa che vi racconto è cosa succede dopo. Superare il gap semantico. Bene, il gap semantico, noi abbiamo delle parti fisiche, i segnali, bene, poi abbiamo degli oggetti e poi abbiamo quello che noi capiamo. Quindi qui ci sono un po' di parole chiavi, sia dalla parte ascolto che dalla parte testo, che dalla parte immagine. E sì, il livello sotto si sa abbastanza, quello si fa abbastanza discretamente il passaggio tra il livello più sotto e quello intermedio. È molto più difficile a capire le emozioni, le opinioni, le identità personali e così via. E quindi queste qui sono delle campi di ricerca che hanno portato avanti, qui vedete la linea gialla dove si va, quindi modelli statistici, machine learning, teoria musicale, il web mining, l'elaborazione del segnale che porta così, ma quello che si pensa, altre discipline che sono qui, che sono sviluppate, che io non vedo, ma sono anche musicologia computazionale, understanding, ontologie, multimodal processing, neuroscienze computazionali, ci porteranno, si pensa, un po' più avanti in questo settore. E questa ultima slide che vi mostro, e dopo passo la parola a Nicola, vi dà un po' una prospettiva. dove si può andare. Quindi noi abbiamo da una parte i contenuti, musica, suoni, bene, e da questa parte modelli, tipico approccio della scienza, semplificazione per cercare di concettualizzare, e poi abbiamo quello che non vi ho tanto raccontato ancora, abbiamo da parte esperienza, le persone come loro interagiscono e hanno questa loro propria esperienza, e quindi abbiamo tra modelli e content e contenuto, content prossimo, classico, quello che vi ho raccontato, l'interazione tra l'esperienza e la modellazione, la condivisione tra il contenuto e l'esperienza, e quindi ci sono queste tre aree che interagiscono e con le parti intermedie che danno la ricchezza, e Sound Music Computing, diciamo 3.0, si mette in mezzo a questo. Adesso passo la parola a Nicola Dall'Andini.
Grazie, buonasera. Io ci eravamo posti come obiettivo l'idea di parlare un po' di come è fatto il futuro. Naturalmente non siamo dei profeti, per cui non sappiamo come è fatto il futuro, ma possiamo vederlo un po' dalle considerazioni fatte dal professor De Poli, ma anche vedendo la ricerca che si fa oggi, cioè vedendo concretamente la ricerca che si fa oggi. E allora, pensando a come rappresentare questa cosa, mi è venuto in mente che forse la cosa migliore è di far vedere che molta della ricerca, che una cosa che è vera, che molta della ricerca che si fa oggi in giro per il mondo in realtà è fatta in questo momento dai ricercatori che si sono formati qui. Io li chiamo i figli del professor De Poli, cioè da ricercatori che si sono formati qui a Padova e al CSC e poi sono andati in giro. Questa cosa qua mi permette sia di parlare di com'è la ricerca adesso, ma anche di far vedere come il CSC, che è una cosa che è poco rappresentata nella mostra, forse per un pudore del professor De Poli, ma che molta della ricerca che si fa in giro per il mondo è in realtà fatta da persone che si sono formate qui a Padova, cosa che mi sembra abbastanza interessante come anche perché non è una cosa molto saputa. Uno dei primi è stato Graziano Tisato, che è stato anche il sistemista, diciamo, del CSC, e che poi oggi non è più al CSC e si occupa di analisi e sintesi multimodale dell'italiano, quindi è una cosa che coniuga la lingua col suono e quindi con tutto ciò che ne consegue. E anche sapete che oggi si usano molto gli avatar, le facce parlanti, per comunicare con le persone, per non avere... molto di questo lavoro è legato appunto a ricerca che è svolta da Tisato. Un altro persona molto importante nel campo della Sound and Music Computing è Davide Rocchesso, che è professore alla UAB di Venezia, che è uno dei pionieri del sound design. Oggi si fa molto parlare del sound design, e ne ha parlato pure il professor De Poli adesso, ma il sound design è nato da diciamo ricerche e considerazioni che ha fatto Davide Rocchesso. Il sound design, per intenderci, è il fatto che ci siamo cominciati a rendere conto che siamo tempestati da suoni quotidianamente, cioè cellulari, forni a microonde, qualsiasi cosa suona oggi, per dirci qualche cosa, tanto che quasi non li sentiamo più perché sono troppi e troppo poco studiati. Quindi questo studio è molto importante. L'altra cosa importante è l'interazione attraverso il suono, cioè che cosa il suono ci dice e cosa deve dirci quando facciamo qualcosa. Naturalmente Rocchesso è anche uno specialista di modelli fisici. Un'altra persona molto conosciuta è il professor Sarti al Politecnico di Milano, che si occupa anche lui di modelli fisici. Modelli fisici è stato uno degli ambiti di ricerca del CSC tra i più seguiti, diciamo, e tuttora è un ambito molto forte di ricerca qui. E quindi questa ricerca si è anche propagata in giro, E i modelli fisici sono sia i modelli fisici di produzione degli strumenti, sia i modelli fisici di propagazione del suono, quindi di distribuzione del suono nello spazio e così via. Federico Fontana è all'Università di Udine e si occupa anche lui di modelli fisici, in particolare per la simulazione di strumenti musicali, quindi riprodurre per esempio un pianoforte attraverso i suoi modelli fisici e non attraverso il pianoforte vero e proprio. Questo è molto importante perché voi sapete che oggi gli strumenti che esistono sono, per esempio, il pianoforte c'ha tutti i tasti registrati, no? E dopo, premendo i tasti, non si fa altro che riprodurre queste registrazioni. In realtà non si comporta così un vero pianoforte. Un vero pianoforte suona qualcosa di diverso ogni volta che si preme un tasto, anche lo stesso, anche con la stessa forza. Perché? Perché la stessa forza non è proprio la stessa, perché ci sono tante condizioni, diciamo. Quindi riprodurre la fisicità dello strumento è un fatto molto importante. E di questo si occupa appunto Fontana assieme a Sarti, assieme a Rocchesso. Anche Carlo Drioli, che sta anche lui all'Università di Udine, si occupa molto di modelli fisici e come Tisato si occupa di analisi e sintesi del parlato. Nicola Orio, che invece è sempre all'Università di Padova e però non fa parte del CSC, sta in un altro dipartimento, credo, cioè adesso sta in un altro gruppo di ricerca, si occupa di una cosa che era stata già menzionata, cioè come si fa a trovare la musica. Voi sapete benissimo che oggi attraverso internet voi cercate musica eccetera eccetera, però se non sapete il titolo, se non sapete l'autore, non trovate niente, non potete trovare niente. Non è che potete canticchiare e quello dice: ah sì sì, lo so io che cos'è, lo so io che cos'è questo pezzo. Non esiste ad oggi un motore di ricerca che è in grado di ricavare queste cose, oppure un motore di ricerca in cui sia possibile dire: beh, cercami tutto quello che è simile a questa roba qua, perché questa roba qua mi piace e io voglio sapere delle cose che non conosco ma che sono simili, no? Di questo genere musicale. Ecco, Orio si occupa di questo tipo di problemi e questo naturalmente, questo si chiama Music Information Retrieval, è uno degli argomenti di ricerca più caldi, cioè in cui si fa più lavoro e c'è più ricerca, perché vi potete immaginare che ormai stiamo andando con i negozi di dischi che chiuderanno, gli editori che chiuderanno, tutto quanto si troverà in rete, ma bisogna poterlo trovare. Cioè, e quindi questo è un argomento molto importante. Infine, il più giovane di tutto il gruppo è Tommaso Bianco, che lavora all'IRCAM di Parigi e che lavora su un aspetto molto interessante, cioè gli aspetti di coarticolazione nel gesto musicale. Voi sapete, i gesti musicali, i gesti degli interpreti che suonano eccetera eccetera, sono gesti molto complessi, cioè sono gesti che hanno una fisiologia complessa e sono diciamo molto complicati da studiare, però sono molto importanti per capire gli aspetti che sottostanno all'espressività, come si fa a rendere espressivo un'interpretazione musicale. E quindi questo tipo di studi sono molto importanti. Come vedete, questi ricercatori si mappano in quella mappa che avete visto prima, cioè stanno veramente cercando di spingere il tetto per oltrepassare quello che si chiama appunto il semantic gap, e questi vengono tutti dalla scuola del professor De Poli. Oltre a questi ce ne stanno tantissimi altri che non fanno più ricerca, tra questi appunto per esempio Maurizio Rubassar è quello che mi sembra ha costruito il primo convertitore digitale analogico qui a Padova, al CSC, il 12 bit. Adesso lui ha una società che fa convertitori, appunto, e quindi voglio dire, ha fatto delle cose molto importanti. Silvian Sapir è stata la collaboratrice per il Prometeo di Nono insieme a Alvise Vidolini, adesso insegna al Conservatorio di Como. Gianpaolo Borini ha lavorato ai modelli fisici pianoforte, Luca Mion ha lavorato all'espressività, no? al riconoscimento dell'interpretazione e all'espressività. Laura Zattra, che è qui, in realtà è una musicologa, però ha studiato con De Poli e ha scritto un po' la storia del CSC, quella che trovate qua. A questo punto vedete che la questione è di capire come sono fatti, cioè quando si fa ricerca in questo ambito, come sono fatti i posti in cui si fa la ricerca, perché che cosa sono? Sono delle sale, dei laboratori di ricerca, delle sale da concerto, come sono fatti, come si fa a fare ricerca in questo ambito? Allora, come ha già detto il professor De Poli, all'inizio praticamente la ricerca si faceva nei laboratori in cui si faceva altra ricerca e si comincia a occuparsi di computer music, di informatica musicale. E questo un po' è quello che è successo sia qui che per esempio a Stanford, eccetera, eccetera. Negli anni, a quell'epoca il problema è che i grossi compositori erano un po' lontani, era difficile che si rendessero conto delle possibilità dell'informatica musicale. Ma negli anni 80 hanno cominciato, per la verità anche prima, negli anni 70, hanno cominciato a rendersi conto che questi erano strumenti veramente molto importanti e hanno cominciato a chiedere agli stati di costruire dei centri dedicati alla ricerca ma anche alla produzione musicale con queste nuove tecnologie. E così, per esempio, è nato l'IRCAM. L'IRCAM perché è nato? L'IRCAM di Parigi, che è il più grosso centro che c'è in questo momento, è nato perché Boulez stava in America, non voleva tornare in Francia. Pompidou, per farlo tornare, ha detto: vabbè, ti costruisco il centro, no? Il centro è costato 70 miliardi, ne costa, oggi costa 8 milioni di euro all'anno, e c'ha, e comunque fanno un sacco di roba, non è che sto dicendo. In una misura molto minore, tempo reale, è un centro che è stato fatto da Luciano Berio. Praticamente il comune di Firenze, molto meno dello Stato francese, il comune di Firenze, per fare in modo che Berio abitasse in Toscana, gli ha promesso che avrebbe fatto il centro. Ci hanno messo 12 anni, poi l'hanno fatto e così via. Il punto qual è? Questi centri qua sono dei centri di potere istituzionale e quindi sono strettamente controllati da chi li fa, eccetera, eccetera. Quindi la ricerca, sia la ricerca e soprattutto la produzione musicale, ha un controllo centralizzato che la rende piuttosto difficile e abbastanza pesante dal punto di vista creativo. Tra l'altro succede appunto che negli anni 90 le tecnologie diventano a disposizione di tutti, per cui tutti i compositori hanno il loro proprio centro, ce l'hanno qua dentro, ce l'hanno dentro un portatile, e quindi non hanno più bisogno di avere i centri. Prima c'era bisogno di avere i centri perché l'informatica musicale si poteva fare solo là. Adesso, negli anni 90 e soprattutto adesso, ognuno se la può fare a casa. Il problema è che si sviluppa uno iato tra la produzione, la ricerca, che diventa sempre più sofisticata, sempre più complicata e complessa da capire, e la produzione, che appunto uno se la può fare a casa, non ha contatti con la ricerca e quindi non si lavora insieme. Il fatto è che però alcune composizioni, quelle più sofisticate, per esempio la Medea di Guarnieri, tanto per dirne una che è qui in mostra, hanno bisogno di, oltre alla ricerca che pure è stata fatta, hanno bisogno di un grosso lavoro di coordinamento, di organizzazione per poter essere portati in fondo. E quindi C'è bisogno ancora di qualcuno, di un centro che organizzi il transfer tecnologico che c'è tra la ricerca e la produzione musicale. E questo lavoro non è alla portata degli individui, dei compositori che si occupano, c'è bisogno ancora di qualcuno che lavori per fare questo tipo di cose qua. Incidentalmente c'è anche un'altra cosa: i compositori nel frattempo si sono abituati a lavorare insieme ai ricercatori, perché i ricercatori, come diceva il professor De Poli, acquisiscono idee dai compositori, i quali hanno sempre utopie e idee, e dall'altra parte i compositori anche acquisiscono idee dai ricercatori, perché naturalmente, cioè, il dialogo è estremamente fruttifero. Se questo dialogo non avviene più perché appunto il compositore lavora col suo portatile e il ricercatore sta nel suo laboratorio, queste cose è chiaro che non succedono più. Per fortuna ci stanno ancora molti compositori a cui piace lavorare con i ricercatori e viceversa. Quindi a questo punto, come è fatto un luogo che sto arrivando alla descrizione di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni a Padova, cioè un laboratorio che si chiama Sample che ha operato un altro cambio di paradigma, cioè ha costituito quello che si chiama un Living Lab. I Living Lab sono un nuovo modello di laboratorio in cui la gente non lavora in camice, non sta dentro una stanza particolare, ma sono dei laboratori dove il laboratorio è costruito nel posto in cui si fa la ricerca. Per esempio, faccio un esempio: se l'oggetto di ricerca sono i trend del supermercato, il Living Lab è dentro il supermercato. Se è l'aeroporto, il funzionamento di un aeroporto, il Living Lab è dentro l'aeroporto. Quello che abbiamo fatto noi è di costruire un Living Lab dedicato alla musica e ai musicisti, e quindi l'abbiamo collocato dove si fa la musica e coniugando insieme la ricerca musicale e la produzione musicale, e naturalmente, come abbiamo visto, anche la didattica, perché la didattica è un elemento estremamente importante, altrimenti non si riesce poi a portare avanti la ricerca. E quindi dov'è collocato questo laboratorio? Beh, questo laboratorio non è collocato da nessuna parte, cioè sta in tre posti diversi. Sta in un posto che è il posto del CSC, che sta al portello, alla presidenza, al DP. C'è una parte del laboratorio che è l'auditorium del conservatorio, cioè l'auditorium del conservatorio è un laboratorio dove si svolgono dei concerti che sono anche frutto di ricerca e anche materia di ricerca. E poi c'è un'altra parte del laboratorio dove ci stanno, che è nella sede staccata del conservatorio, che sta in via Bertacchi. Quindi quello che adesso vorrei dire di Sample è che non è tutto così semplice. Fare queste cose è abbastanza complicato. Perché? Perché per fare questo laboratorio abbiamo avuto un importante contributo dell'Acariparo, che però è stato dedicato esclusivamente all'acquisizione tecnologica, quindi niente risorse umane, c'è stato solo concesso una borsa di studio per fare il coordinamento del laboratorio. Quindi tutto il lavoro che c'è dentro al laboratorio è volontario, è esclusivamente volontario, uno decide di farlo perché è. Quindi questa è già una situazione abbastanza difficile. In questa situazione noi non abbiamo un luogo di incontro dove appunto i ricercatori si incontrano con i musicisti, eccetera, eccetera, ma questi incontri devono essere strumentati. Bisogna prendere la bicicletta, andare da una parte all'altra, o prendere il tram, quello che si vuole, e per potersi incontrare. Quindi questo rende abbastanza complicata tutta l'interazione. E questo forse perché appunto la cosa è stata affidata a me, io non sono capace di insomma, l'unica cosa che posso costruire è una simpatica anarchia tra tutti quelli che ci lavorano, la quale sta funzionando bene, ma è assolutamente chiaro a tutti che funziona bene solo se le persone che stanno all'interno, che funzionano, che lavorano per il laboratorio, funzionano bene loro stesse, nel senso che sono disponibili a lavorare volontariamente per mantenere questa sorta di questa esperienza. Questo per dire che è una cosa molto fragile, basta poco per rovinare tutto, cioè basta che arriva una persona che decide di impadronirsi del laboratorio e usarlo per propri scopi e riesce a farlo perché nessuno lo ferma, e dopodiché però le cose non funzionano più. No, non arriva la magistratura perché non nessuno la chiama, cioè se comunque no, vabbè, volevo soltanto dire questa cosa qua. La cosa importante è che appunto in una situazione del genere vige quello che nell'ambito dello sviluppo del software è la duocracy, cioè chi fa ha il controllo delle cose, chi si rende disponibile a dire ok, lo faccio io questo, allora poi dopo controlla e comanda la cosa che viene fatta. E naturalmente l'altro vantaggio è che la limitazione di risorse che abbiamo opera una severa selezione tra le cose da fare, quello che si fa e chi le fa e così via. Questo è Sample. Forse ripasso la parola, vuoi presentare tu? No, se volete vedere per esempio Sample in azione, lo potete vedere giovedì 31 maggio, che è l'ultimo dei concerti legati alla mostra, alle 18 al conservatorio. Lì verranno presentati vari lavori, è un concerto che si chiama Fonti materiche del suono, e vengono presentati vari lavori in cui ci sono due prime assolute e altri lavori molto interessanti. Come vedrete è tutta musica che fa si appropria della ricerca e la rende in musica proprio lì, in quel momento là, con due prime assolute. Voi capite bene che stiamo ancora lavorando in questo momento all'organizzazione di questa cosa. Naturalmente c'è anche un altro evento importante che invece è abbastanza continuo, il giovedì, il venerdì e sabato, dal 15 maggio, cioè già iniziato, fino al 2 giugno. È un'installazione al San Gaetano che mostra gli aspetti interattivi della ricerca, mostra cosa si fa quando si creano delle situazioni per poter interagire con la ricerca. Io avrei concluso, quindi grazie.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.